Cari fratelli, buongiorno. Siamo in piena sintonia con la lettura breve delle lodi di quest'oggi, dove San Pietro ci chiama ad essere responsabili della grazia nel modo che tutto quello che possiamo fare, che riusciamo a fare, lo facciamo a gloria di Dio, perché risplenda la sua gloria. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Continuiamo con questa nostra meditazione, con questo nostro scavare dentro di noi, per essere quanto più disponibili perché il Signore possa fare grandi cose attraverso di noi. Come modello di questo cammino di darsi pienamente a disposizione, ci viene presentata Maria, nostra madre. Lei appare nei Vangeli come una personalità contrastante. Da un lato è una donna silenziosa, apparentemente passiva. Dall'altra parte, invece, molto ricca, ricca di creatività. Da giovane, forse aveva 15 anni, appena dopo l'annuncio dell'angelo, lei in fretta si reca verso Elisabetta da sola per aiutarla. A Cana di Galilea, sensibile quando vede il disagio, manca il vino, prese iniziativa, decisa, e procura un prodigio. Cosa non avrà fatto questa donna con questa creatività in seno alla Chiesa primitiva? Nei primi 14 capitoli degli Atti degli Apostoli, dove è descritta la Chiesa di Gerusalemme, questa Chiesa di Gerusalemme si muove attorno a due apostoli, Pietro e Giovanni. E dove stava Maria? Lo sappiamo, in casa di Giovanni. Allora era lei, nascosta, però vera animatrice di quel primo gruppo dei credenti. Gli Atti non lo dicono. Non gli danno nessuna importanza. Perché? Perché era lei che non attribuiva a sé nessuna importanza. Perché agiva sempre nel suo stile, che è nascosto, riservato, nel secondo piano. Una sola volta nei Vangeli Maria appare nel primo piano, una sola volta, e sappiamo quando: sotto la croce del suo figlio, presso la croce di Gesù stava in piedi sua madre, e ce lo dice Giovanni, che era un testimone oculare. Ed era proprio lui, Giovanni, che conosceva molto bene Maria. Però anche lui, guardate, nel suo Vangelo solo due volte parla di Maria. Cana, Calvario, solo due volte. Maria sempre scompariva. È per quello che attraverso Maria si è fatto presente lo splendore dell'Altissimo davanti al mondo. Lei invece sempre in silenzio, sempre nel secondo piano. È proprio per questo che Maria è così feconda, perché è tanto silenziosa. La fecondità corrisponde al silenzio, al nascondimento. Abbiamo detto ieri: dove c'è amore, lì c'è Dio, perché Dio è amore. Perché abbiamo detto anche, però abbiamo detto anche che questa parola amore è terribilmente effimera. Tante volte sembra e ci sembra che amiamo altri, ma di fatti sotto sotto cerchiamo se stessi. Dobbiamo dunque cercare un'altra formula e sarà questa: dove c'è umiltà, lì c'è Dio. L'energia vitale può essere o egoismo o amore, o uno o altro. Egoismo quando aderisce tutto a me, e amore quando si apre agli altri. Così dunque, perché l'energia vitale possa essere disponibile per il servizio agli altri, prima si deve distaccare da sé. Al distacco corrisponde l'amore. E questo è il caso di Maria, Maria di Nazareth. Per lei è detto che fu piena di grazia, piena di Dio. Perché? Perché totalmente vuota di sé. Perché fu completamente vuota di sé, Dio fu totalmente presente in lei, aveva spazio in lei. Ha tanta umiltà, tanto amore. Ha tanta umiltà, tanta pienezza divina. Questa è la rigorosa proporzionalità. Allora, dove c'è umiltà, lì c'è Dio. La grande tentazione all'inizio dell'umanità era quella: sarete come dei, sarete come dei. Questo è istinto oscuro che abita in noi, mettersi al posto di Dio, chiedere tutta l'adorazione per sé, possedere, avere adorazione, fare sue tutte le cose: denaro, bellezza, fascino, intelligenza. Tutto voglio sottomettermi al mio uso. San Paolo ha detto nella lettera dei Romani dell'uomo che ha sottomesso tutte le creature alla sua vanità. Romani 8:20. Se Dio potesse dominare il mondo intero lo farebbe. Il peccato è uno solo: pretendere di essere Dio. Pretendere di essere Dio. E abbiamo detto ieri, chi minaccia questo desiderio, questo cercare di essere al primo posto, diventa mio amico. E questo scatena le guerre che vogliono annullare qualsiasi nemico. Più cose ho, più mi approprio delle cose, meno sono libero, più sono schiavo. Schiavitù esiste nell'idolatria, o meglio nell'egolatria, nel adorare me stesso. Ogni problema sta nel togliere il Dio io e mettere al posto Dio vero, Dio vero. La salvezza consiste nel che Dio sia veramente mio Dio. In italiano c'è questo gioco, no? Quando cade il di dalla parola Dio, rimane solo io. Quando non mi do gratuitamente, quando cade questo di, rimane solo io. Idolatria, egolatria. Ecco, svuotarsi di questi sogni, di queste illusioni, perché Dio sia veramente il mio Dio e che io non competa più con Dio. Qui c'è o uno o altro, o solo io o Dio in me. Non potete servire a due padroni. Il regno è alternativa, o Dio o l'uomo, o centrato esclusivamente in se stesso, o dare lo spazio a Dio. Quando mettiamo nel centro noi stessi, non c'è più posto di Dio, né per il fratello. E al contrario, quanto meno sono io in me stesso, tanto più è Dio in me. Spogliarci di questa appropriazione. Poco a poco farci povero, umile, come Maria, come Gesù. Allora qui si prepara il territorio di libertà, il territorio di disponibilità all'altro, con maiuscola, e agli altri, fratelli e sorelle, che possono trovare posto in me. Ecco, il problema è uno solo. Come svuotarsi veramente di sé? Come estinguere questa fiamma dell'io? Come sciogliere pazientemente i 1001 attacchi di appropriazione? Bisogna vigilare su se stessi, rimanere intuitivamente rivolti al mondo delle intenzioni, illuminando con la lampada dell'autocritica i motivi che generano le tue reazioni e muovono le tue azioni. Vegliare, vigilare sulle intenzioni. Qualche esempio. Se parlano negativamente di te, non fare il caso. Non fare il caso, resta nel silenzio, non ti difendere, lascia che si spenga questa difesa che è sempre frutto dell'amor proprio. Non ti giustificare dando spiegazioni per fare la bella figura. È preferibilmente un po' di umiltà e con questo libertà che il prestigio. Non cercare appropriazione ed elogi per le tue azioni. Non cercare questo. Se pensi di presentarti davanti al gruppo dove potrai ricevere le lodi, gli elogi, è meglio non andarci. Sono tanti modi camuflati per mendicare elogi, cerca di evitarli. E poi evita di parlare di te stesso, dei tuoi affari. Non cercare di nascosto gli applausi, i complimenti. Nel tuo intimo, lì c'è la lotta liberatrice. Lì devi rettificare continuamente le tue intenzioni, cioè tutta la gloria solo a Dio. Tutta la gloria solo a Dio appartiene. Rimanda a Dio la gloria di tutto quello che è fatto attraverso di te. Pensa stesso al povero di Nazaret, a Gesù Cristo, che rifiutava costantemente la popolarità, che proibiva alla gente guarita di parlare di lui. Quanto era silenzioso davanti agli accusatori, giudici, che lo invitavano a difendersi. Lui no, silenzio. A Nazaret era uno tra tanti che nessuno lo ha riconosciuto in quei lunghi anni che è qualcosa del diverso. Però questa lotta liberatrice di non appropriarsi ma di dare tutto a Dio, restituire tutto a Dio, non facciamola come una gara, uno sport ascetico. No, c'è un'altra strada: imitare, calcare le orme di Gesù. Cioè non una lotta contro qualcosa, ma una scelta dello stile di qualcuno. Che cosa avrà sentito Gesù nel dire: non mi importa la mia gloria, ma la gloria del Padre? Sono sue parole. Cosa ha sentito Gesù quando diceva questo? Che avrà sentito Gesù mentre restava in profondo silenzio davanti ai tribunali di Caifa e Pilato? A lui non importava niente, perché lui ha già offerto completamente la sua vita al Padre. Si è già consegnato definitivamente nell'orto di Getsemani alla volontà del Padre. Così libero. Perché? Perché così povero. Cosa sentiva Gesù quando diceva: bisogna rinnegare se stessi? O quando diceva: chi odia la sua vita la guadagnerà? E poi ci ha dato una parola molto chiara: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ecco, sono tutte indicazioni come seguire le orme di Gesù per essere sempre più mite e umile, sempre più povero e perciò sempre più disponibile perché Dio possa fare veramente cose grandi attraverso di me. E alla fine Gesù ci invita: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete il riposo per le anime vostre. Ecco il nostro compito fondamentale: vivere guardando il pozzo infinito di Gesù, il suo silenzio, il suo vuoto interiore, la sua umiltà, suo annientamento. Quest'oggi vorrei presentarvi un altro modo di pregare. Ieri abbiamo fatto la preghiera di elevazione, quando con alcune frasi il nostro spirito si alzava verso il Signore e rimaneva con Lui, in Lui. Oggi cambiamo la direzione. La preghiera si chiama preghiera di accoglienza. Cercheremo di accogliere colui che mi viene incontro. E colui che mi viene incontro è Gesù Cristo risorto. Gesù Cristo risorto, presente in mezzo a noi, che siamo riuniti nel suo nome. Utilizzeremo il verbo sentire, però non nel senso emotivo, ma molto pratico, concreto. Per esempio, se uno scalzo mette il piede su questa pietra, sente che è fredda. O senti mal di testa, no? in questo senso, non emotivo. Aiutati anche questa volta con alcune espressioni molto brevi, li troverete in vostro piccolo fascicoletto al pagina 5 sotto. Cercheremo di sentire come Gesù Cristo risorto entra nel mio essere e inonda completamente il mio essere. E Lui è capace di arrivare fino agli ultimi, più profondi, più nascosti spazi del mio essere, dove la luce della mia ragione, la luce della mia memoria, anche con aiuto il più bravo psicoterapeuta, non può arrivare. Ma Lui può arrivare. E Lui può guarire quelle ferite nascoste che nessuno li conosce. Lui sì che li conosce. E Lui sì che può guarirli. Se ha guarito ciechi, sordi, zoppi, se ha risuscitato dai morti, dopo la risurrezione può fare lo stesso in me. Allora lo chiederemo di entrare nel nostro essere, nel mio essere, di prendere in possesso il mio essere, di assumere la profondità, intimità del mio cuore, di toccare le ferite, di estrarre le spine, di alleviare i timori, liberarmi dai rancori. E Lui, Redentore, non solo di quell'ultimo passo di redenzione per la vita eterna, no. Gesù risorto vuole essere Redentore oggi per me. Vuol liberarmi da tutte quelle schiavitù, quei miei attaccamenti a me stesso, di quelle mie appropriazioni. Lui può e vuol farmi libero, disponibile. Però non solo questo, in questa preghiera possiamo anche poi passare verso la vita concreta, accompagnati da Gesù. Da Gesù risorto. E possiamo fare con la nostra memoria e immaginazione un giro per i luoghi in cui viviamo, per le persone con cui viviamo e lavoriamo, entrando nei conflitti che abbiamo vissuti, sempre incontrando tutte queste realtà con atteggiamento di Gesù. Non sono più io poi, quando vado in vita, ma sarà Gesù che reagirà in me, che guarderà le situazioni, le persone, non io, Lui. Non sarò più io, come dice San Paolo, che vivo, ma sarà Gesù che vive in me. Questa preghiera di accoglienza, fatta bene, fatta varie volte, è una preghiera trasformante, una preghiera cristificante. Adesso già cominciamo con questa preghiera, come ieri, Io vi aiuto con alcune frasi e poi ognuno continua nel modo suo, nel ritmo suo a pregare. In profonda fede che Gesù Cristo risorto è qui, in mezzo a noi, proprio vicino a me, di fronte a me, accanto a me, dietro di me, e lo chiedo. Gesù, entra dentro di me e prendi possesso di tutto il mio essere. Prendimi con tutto ciò che sono, con tutto ciò che penso e faccio. Gesù, prendi il più intimo del mio cuore. Cura questa ferita che mi duole tanto. Gesù, togli la spina di questa angoscia. Allontana da me questi timori, rancori, tentazioni. Gesù, cosa vuoi da me? Come guarderesti quella persona? Quale sarebbe il tuo atteggiamento in quella difficoltà? Come ti comporteresti in quella situazione? Quelli che mi vedono, vedano te, Gesù. Trasformami tutto in te, che io sia una viva trasparenza della tua persona.